ma non fa, è una, ma guarda che mia moglie non è, non è, mia moglie non è mia moglie, è una signora che ha una sua testa, una sua politica e una sua esistenza.
La Zanzara.
Te la ricordi, Parenzo, questa? Sì.
So già a che cosa ti riferisci.
Siamo al mito, siamo al mito più assoluto. A cosa mi riferisco, dimmi?
Beh, immagino che tu ti riferisca ai Fantastici 5, o no?
Ma assolutamente no, poi ne parleremo. Geniale trovata! Non so quanto consapevole da parte dei creativi o di chi gestisce il sito del Partito Democratico.
A me sembra molto divertente e autoironica, poi, quindi.
Ma sì, ma qual è il problema? Renzi si è indignato dicendo ci copriamo di ridicolo. Ma di cosa stiamo parlando?
Con tutte le battute che fa lui ogni giorno, scusa.
Ma poi ne parlano tutti, già il fatto che ne stanno parlando tutti dei Fantastici 5.
Ma una volta che la sinistra è autoironica, scherza sui 5 candidati, per un'idea, comunque, le parliamo più avanti. Chi è questo Berlusconi, per forza.
No, che Berlusconi, no, sì. Sì, è Berlusconi,
ecco.
Però citato da chi? Ne ha combinato un'altra la signora Bianco Fiore,
sì, no, White Flower.
Scusami, White Flower.
Sì.
Il cavaliere è Superman e la nomenclatura del partito la criptonite, che è la materia che annienta le energie dell'eroe dei fumetti, no?
Sì, se Sandro Bondi è la criptonite.
No, no, si riferisce tema. Agli ex AN, che c'entra Bondi, agli ex AN. Vabbè, insomma, Berlusconi e Superman, la nomenclatura è la criptonite. Sai chi evocò la figura di Superman? Ormai siamo sempre più a ridicolo, no? Tu lo sai, no?
Il primo, qui ormai la farsa si sta trasformando in tragedia.
Beh, insomma, non ne parliamo nemmeno, perché poi magari noi basta che diciamo farsa, poi le persone quando le chiamiamo dicono: no, ma voi mi avete preso per il culo alla Zanzara. Beh, che dobbiamo fare?
Beh, sì, no, cioè, sentati riversare, assolutamente sì.
Sì. Comunque, la prima persona che evocò Berlusconi come Superman fu la mitica Began.
Ah, la mitica signora Began,
chissà,
certo.
Se anche la signora Began prende 2500 euro di stipendio fisso, cosa che Berlusconi ha devoluto e devolve ogni mese alle sue amiche o...
Io chiamerei amichette.
No, amiche, dai, amiche, perché amichette? No.
E questo, su questo volevo fare una riflessione sul Ciusi.
No, cioè, no, dopo, aspetta, fammi risentire.
Non sono Ciusi.
Fammi gode un attimo, fammi risentire la signora Began, l'amica Began.
E com'è fare all'amore con Berlusconi?
È indimenticabile, dai. Lui è proprio Superman.
Beh, il modo in cui lo dice, siamo al top, siamo al top. Lui è Superman.
Meriterebbe un seggio al Senato.
La stessa Biancofiore, pochi giorni fa, ha detto il suo carattere troppo generoso, quello di Berlusconi. Berlusconi non è il duce, peccato.
Chiaro, è chiaro.
Va bene, a proposito di paragoni, sempre che riguardano Berlusconi.
Va bene, perché questo intercalare va bene?
Va bene, dico va bene.
No, ma introduce un nuovo intercalare che va male quando vengono dette stronzate. Devi dire va male, non va bene.
Il mio amico, medico personale di Berlusconi, Alberto Zangrillo. Alberto Zangrillo,
sì,
lo ha paragonato non a Superman ma a Cristiano Ronaldo,
sì,
dicendo è come un Cristiano Ronaldo. In realtà la metafora ci può stare, è come un Cristiano Ronaldo, qui alla Zanzara naturalmente, è come un Cristiano Ronaldo che ancora non si è abituato a giocare in Serie C, cioè non si vuole abituare. La Serie C quale sarebbe? Il PDL, il modo... Ma no, ma che c'entra gli XN? Perché sei così stupido? No, gli XN, in generale il partito in cui si trova è sceso in Serie C, no? È piombato in Serie C e lui non si vuole abituare.
Sì, tutta la sua nomenclatura che l'ha portato.
Ma
in
sì,
Serie
ma
C,
tutti si riferisce, che c'entra gli XN? Comunque, vabbè, facciamo sentire un attimo Zangrillone. Cicchitto, Gasparri o La Russa? O il Kenya? Cosa consiglierebbe per Berlusconi?
Ecco, esatto. No, 10.000 volte in Kenya, cioè per darvi. Non li conosco, però voglio dire, si deve disintossicare l'uomo. Sai, è lo stress di un Cristiano Ronaldo, che a un certo punto si trova a giocare in Serie C, è costretto a giocare in una squadra di seconda o di terza divisione, quindi ovviamente è innervosito, no? Mi sembra che tu l'abbia visto. I'll tell you how to beat the beat.
Superman, can't you see I am your first fan? Andiamo con qualche punturina mentre c'è già un ospite che fra poco sentiremo soprattutto, ma non solo, su uno dei più grandi scandali della storia americana, il generale Petraeus.
Ah, c'è lui?
Aspetta.
Il generale?
No, beh, non c'è il generale Petraeus, abbi pazienza, non, ancora, no, non ci siamo arrivati
c'è
al generale.
C'è la moglie
Petraeus.
Del generale Petraeus.
No, magari, no, la moglie del generale Petraeus, che è una moglie...
è di una bruttezza disarmante.
Aspetta,
come detto,
bravo, bravo, hai centrato il punto. È di una bruttezza disarmante, diciamola tutta. No, diciamola chiaramente, cioè, chi nei panni del generale Petraeus non avrebbe tradito la moglie con quella bellissima signorina che voi vedete nelle foto
primo
pubblicate
errore.
Da tutti?
Primo errore. Cosa. Secondo errore. La missione Iraqi Freedom sarebbe durata molto meno se avessero catapultato in Iraq la moglie del generale. Saremmo scappati tutti immediatamente, tutti.
Ma tu sei ancora più cattivo di me, lo sai che ti accuseranno di maschilismo becero?
Di becero maschilismo. È un'arma di distruzione di massa, la signora. Comunque, andiamo avanti.
La punturina d'Alfano, Berlusconi come Scalfari, il fondatore di Repubblica. Certo, forse si poteva utilizzare un altro
sentire,
termine di paragone, caro signor Alfano.
Lei qui a Repubblica, se mi dà 10 secondi,
come no?
Anche meno di 10 secondi, prendiamo la prima
non
pagina.
Abbiamo problemi. Sì.
Prendiamo la prima pagina. Prima pagina.
Questa se l'è preparata, eh?
No.
No, no, l'è venuta adesso?
Sono un ragazzo sveglio.
Ah, ecco, vediamo.
Vede, direttore Ezio Mauro.
Fondatore.
Fondatore Eugenio Scalfari, che fa anche l'editoriale della Domenica. Cioè, il ruolo del fondatore è a statuto speciale.
Ho
perché
capito.
Il ruolo del fondatore, anche in un grande giornale come Repubblica.
Un altro top è La Russa, che non ne può più degli inseguimenti dei giornalisti da in onda. Era vestito tutto di marrone, tra l'altro, il signor La Russa,
sì.
Molto elegante, marrone col collo alto. Andatela a vedere su YouTube, collo alto, marrone,
sì, maglioncino, nero, il maglione.
Maglioncino a collo alto, marrone, giacca marrone in tono, un po' più pacato del solito, signor La Russa, che però se ne è uscito con questa cosa, non ne posso più dei giornalisti che mi inseguono, devo dire che in parte ha anche ragione, perché non è che uno va là e ti dice, lei è un ladro? E poi se non rispondi sembri che sei ladro sul serio, capito?
Beh.
Lei ha rubato? Beh, ho capito, però non è che uno può, in ogni caso, sentite come reagisce.
Allora io voglio dire anche all'onorevole Russa, è vero che i giornalisti vi inseguono.
No, ma non parlo di questo tipo di inseguimento.
No, è vero, però bisogna.
Parlo quello. Allora, allora no, che tu fai? Allora che tu fai? Allora che tu vuoi? Allora dimmi, allora perché non dimmi? Non se ne può più alla fine.
Ma no, su questa
e qualche volta se uno ti viene dietro troppo vicino gli scalci il piede.
Beh, siamo al top, poi lo rimanderemo, come dire, a rullo.
Ma
a rullo.
A rullo. Cioè non ha la sua logica questa cosa qui.
A rullo. Renzi si lamenta perché è poco presente nei TG. Ma vogliamo ridere o vogliamo parlare di cose serie? Ma dai, su. Signor Renzi, qui alla Zanzara c'è anche un discreto appoggio nei suoi confronti. Non ci faccia ridere con queste puttanate, su. Che lei sarebbe, rispetto al segretario poco presente, discriminato dai telegiornali. Dai, su. Beh, però supera tutti Sky, che giustamente fa pubblicità al dibattito televisivo di stasera per le primarie di centrosinistra,
certo.
È assolutamente legittimo, però volendo inserire questa pubblicità per le primarie del centrosinistra in tutti i suoi programmi, in tutti invasi da questa cosa, provoca dei cortocircuiti, come in questo caso la signora D'Amico che intervista il presidente della Lazio Lotito dopo il derby di ieri sera. Sentite, non fermate le macchine con i bambini a bordo,
no.
Potete tranquillamente sentire senza problemi, senza scaraventare fuori i vostri figli, non c'è nulla di pornografico. Lotito,
alle primarie voterà?
Eccola.
Del PD.
Ma io siccome rispetto il mio senso civico, quindi è un dovere civico quello di votare, quindi voterò. Bisogna capire che chi
no,
voterò.
Le primarie non è un dovere votare, primarie,
no,
se
le primarie, scusi, mi perdoni, scusi, ho capito, lei voterà, io ho capito votare, non ho capito, sentito le primarie.
No,
io non voto le primarie.
Poi Lotito prosegue dicendo anche non è la mia ideologia, eccetera. Poi si corregge, voleva dire io a me non me ne frega niente della politica, eccetera, eccetera.
Ma chi è che ha detto è calla?
Sì, infatti il migliore è quello là che dice è calla, che gli domanda, che domanda, non lo so. Va bene, siamo qui, 800 24 00 24, e con noi uno dei giornalisti più irriverenti, certamente non la manda a dire, Massimo Fini, buonasera.
Oh,
Buonasera. Ciao,
come andiamo? Ciao,
ciao Massimo.
Ciao.
Allora, io voglio chiederti subito una cosa. Come la vedi questa storia del generale Petreus? Noi l'abbiamo detto subito, molto chiaramente. Cioè, ma scusate, avete visto le foto? L'ha detto Parenzo in maniera molto più drastica rispetto a quanto avrei detto io. Ma l'avete viste le foto pubblicate sui giornali della moglie del generale e della sua amante, diciamola tutta, o delle sue amanti addirittura, che ce n'è pure, c'è pure la terza donna. Tu che dici, Massimo?
Ma è un'espressione, tipica espressione del puritanesimo ipocrita americano, che sul della sessuofobia americana, che è simile a quella talebana, ma forse anche peggiore, perché è ipocrita, ipocrita e nascosta.
Eccola.
Il
solito elogio
di simile talebani. Vale. No, il generale Petreus avrebbe dovuto essere cacciato a pedate del sedere per gli errori che ha fatto come generale, non perché appunto ha tradito una moglie cessa per una ragazza bella.
Però lì c'è un problema di...
Non è una storia solo, voglio dire, questi soggetti, quando sono giovani, sposano queste tipe un po' buttozze, poi quando diventano importanti, vanno con le belle ragazze o sposano le belle ragazze. Ci sono anche molti conduttori televisivi italiani, se voi andate a guardare le prime mogli e le seconde, c'è una bella differenza.
Dici, cioè non è solo una questione, per esempio a chi ti riferisci come conduttori televisivi?
Beh, adesso non esageriamo, non voglio...
Beh, no, io non me le ricordo, chi sono le...
Fai uno screening e vedrai.
E chi sono i conduttori più importanti? Che so, Vespa è sposato da tanti anni con la stessa donna. Santoro, che è la prima c'è una prima moglie di Santoro, tu che sei un biografo di Santoro, Parenzo?
Non mi occupo delle questioni di lenzuola dei giornalisti, quindi non...
Ma no, dei giornalisti, di chiunque. Vuol dire, non è che i giornalisti sono una casta particolare, a parte.
Non mi occupo, non lo so, non ho mai frugato nelle lenzuola di Santoro. Se vuoi lo faccio da domani, mi adesso frugo.
No, vabbè, comunque, perché addirittura cessa la moglie di Petreus?
È brutta, poveraccia.
Beh, questo non c'è dubbio.
A chi assomiglia? L'hai vista quella foto?
Sì. Non lo so.
Ti ha fatto venire in mente qualcuno, no?
No.
No, nessuno.
È una cessa, come tante altre.
Per cui...
adesso, però, vedi, adesso mi devo richiedere che Massimo Fini, pur di elogiare i talebani, cioè della sua follia di attaccare gli Stati Uniti e elogiare i talebani, direbbe qualunque cosa. Petreus è un grande generale, medaglia, l'hanno cacciato dalla CIA per la bugia, per la menzogna, perché ma era appunto, potenzialmente...
No, per il pericolo di spionaggio, ci sono altre cose.
Scusa Parenzo, il punto è proprio questo.
Tu, pur di elogiare i talebani,
no, aspetta,
faresti qualunque cosa, caspita.
Dai, aspetta un secondo.
Ma non c'è da aspettare, purtroppo.
No, scusa, mi fai parlare? Oppure...
Sì, scusate, però andate a vedere su internet, torno da te Massimo, andate a vedere su internet la moglie di Petreus quando era giovane, hanno pubblicato delle foto di Petreus con la moglie giovane. Assicuro che era una gnocca pazzesca, cioè ve lo dico subito, è eccezionale.
Benissimo, comunque... Petreus passa per un grande generale che ha vinto la guerra in Iraq, ha lasciato l'Iraq in una situazione disastrosa.
Vabbè, adesso lasciamo perdere le cose geopolitiche.
Voglio dire, è per questo che
doveva essere cacciato.
Non promosso.
Ho capito, secondo gli Stati Uniti evidentemente è un grande generale che ha fatto bene il suo mestiere. Adesso non è che ti puoi mettere a giudicare... Sì, fai benissimo.
Come no, perché?
No, fai benissimo, però è lì in quanto considerato uno dei più grandi generali della storia americana. Viene cacciato...
Invece non lo è.
D'accordo, secondo te non lo è. Viene cacciato perché le sue storie, secondo gli Stati Uniti, mettono a repentaglio la sicurezza, perché trapelano email, insomma, cose di questo tipo.
No, non è vero, perché...
E perché cosa? Per il tradimento? No, non solo per il tradimento.
Ha appurato che non erano solo scambi di SMS amorosi che non c'entravano assolutamente niente. Ripeto, è il puritanesimo americano che giudica un tradimento...
Sì.
Coniugale è peggio di gravi errori militari o politici.
Ma comunque, comunque io sono convinto di una cosa, Parenzo, che il capo della CIA non può avere amanti. Questo è il punto. Cioè, se sei capo della CIA, amanti non ne puoi avere. In ogni caso non ne puoi avere. Traffico.
No, le può avere, basta.
Ma che... non ne puoi avere, punto. Dai, il capo della CIA non può avere amanti. Deve essere sposato, fedele, eccetera. Il capo della CIA, se ha amanti, è un pericolo.
Una bicicletta nuova ti ho comprato, però tu sei caduto dal sellino ed hai il naso tutto blu. Siamo andati dal dottore che ti ha detto guarirà, basta fare una puntura e tutto passerà.
Ma la vogliamo fare una punturona gigante al signor Paolo Barnard? Per carità, sì, si può parlare di Monti in maniera anche molto spiccia. Si può dire che è autore delle peggiori nefandezze dal punto di vista della politica economica, dire che il paese va male, e c'è un sacco di gente che lo ripete, pur essendo stata responsabile dei disastri precedenti, no? Ogni santissimo giorno. Però insomma, signor Barnard, lei sarà sicuramente, oltre che un bravissimo giornalista, anche un bravissimo conoscitore di cose economiche, un genio finora anche, se vogliamo, sconosciuto ai più, no?
Cioè, purtroppo sfiora il Nobel, però.
Beh, non lo so, magari per il Nobel ci possiamo pensare, però adesso lei si vuole fare denunciare da Monti perché va all'ultima parola, programma bellissimo condotto da Gianluigi Paragone, a dire che Monti è un criminale, che i suicidi degli imprenditori sono colpa di Monti. Su via, signor Barnard.
Allora, io sono venuto qua in questo programma mesi fa a dire che Mario Monti è un criminale. L'ho detto per rispetto alla tua tragedia, Vincenzo, ma l'ho anche detto perché io spero e voglio che Mario Monti mi denunci, mi quereli, perché solo denunciandomi, querelandomi, io posso portare davanti a un tribunale italiano le prove del fatto che questo è un economicidio contro la patria. Allora sono davanti a questa telecamera, un network nazionale, lo ripeto, Mario Monti, lei è un criminale, mi deve denunciare.
Ma dai, su, ma di che parliamo, dai?
Ma scusami, ma poi sono entrati in studio due infermieri.
No, no, anzi, hai sentito l'applauso, no? Hai sentito l'applauso?
Vabbè, dietro. Ma sai, quando il pubblico, quando parli male di Monti, per forza, purtroppo, è così. Comunque, di segnare una notizia, perché
dimmi,
una fonte che, come direbbe la CIA, dobbiamo nominare come il mostro,
sì,
la fonte
sì,
è sempre anonima, la chiamo il mostro, come nei cavoli.
Un attimo solo però, sì. Sentiamo la Salsi, la mitica, perché voglio chiedere, una cosa.
Sono gay.
Come i Fantastici 5 sono
sì,
gay?
E voglio dirti questo, la fonte H, il mostro,
sì,
mi segnala che i Fantastici 5 in America
sì,
sono 5 gay.
La Salsi, quella del punto G, eccetera, eccetera, in un'intervista di Affari Italiani, Grillo vuole essere un unico megafono. Scopre solo adesso, signorina Salsi, che Grillo vuole essere l'unico megafono. È l'unico megafono, lei senza Grillo sarebbe nulla. Polvere.
E adesso cosa succede? Voi dicevate che Grillo era il vostro garante e il vostro megafono. Adesso invece sembra che siate voi il suo megafono e dobbiate ripetere quello che dice lui, se no siete fuori.
Forse perché il megafono vuole continuare ad essere Grillo in maniera tale da dare una voce univoca.
Comunque erano i Fantastici 4, non i Magnifici 5.
No, quelli gay e i Fantastici 5.
No.
Nel film e nel format americano, questa è una fonte sicura.
Fini, a lei questa polemica, innanzitutto voglio...
Fini Massimo, però.
Massimo Fini, beh certo.
No, che gente, poi se no gira...
L'altro è Fini Franco. Sbagliato.
L'altro è Fini sbagliato, dice lei. Ma la storia... Dunque, lei ha decretato, la moglie di Petreus è un cesso. L'ha detto lei, Non è che
no,
l'ho detto io.
No, l'avete detto anche voi, comunque è oggettivo.
È oggettivo, è un cesso. Dunque ha fatto bene, diciamo, se ha fatto quello che ha fatto bene.
Ma ha fatto quello che avrebbe fatto qualunque uomo, tipo. Del resto... Diceva prima, mi pare, Parenzo
sì,
o lei, non lo so, che capo della CIA non deve avere...
Io ho detto.
No, lui
ecco, non deve
bianco
avere amanti. Allora scegliamoli fra le voci bianche, perché non si dà, credo, rapporto in cui non ci sia stato tradimento.
Lei dice,
Sì.
Comunque...
Ma sì, non c'è relazione tra avere un amante e essere capo della CIA. Il problema è non essere ricattabili. Lì,
no, purtroppo... non devi avere... Se sei il capo... Io non ho detto che tutti. Ho detto, se sei il capo della CIA, non devi avere un amante. Ma non mi sembra una cosa così straordinaria. Sei il capo della CIA, non è che sei... Ma non è che sei il conduttore della Zanzara. Non sei Massimo Fini. Cioè, che uno può avere anche 35 amanti. Cioè, lei è poligamo, Fini? È stato poligamo? Poligamo in senso, diciamo, come dire, figurato, no?
Ma per la verità io potrei essere il capo della CIA che lei desidera, nel senso che quando ho avuto dei rapporti ero talmente coinvolto che non avevo bisogno di cercare altro.
Ma
quindi mi propongo come capo della CIA.
Scusi, ma...
Siamo agli Stati Uniti in poche ore così.
Beh, so, Fini, ma capo...
certo.
L'autodistruzione è sicura degli Stati Uniti.
Qual è la prima cosa che farebbe da capo della CIA?
No, però voglio chiedere una cosa su Grillo. Il punto G, non è una polemica ridicola questa qua, Fini? Cioè, queste ragazze, ma non solo ragazze, che si lamentano per la battuta maschilista di Grillo, che secondo me sarebbe stata fatta anche nei confronti di un uomo, e si lamentano perché non possono più andare in televisione attaccando Grillo e accusandolo di autocrazia. Che dice lei?
Io dico che Grillo ha scelto una tattica molto intelligente, una specie di tattica giapponese di cui si fa forza della forza dell'avversario, nel senso che non andare in televisione è molto più produttivo che andarci, tant'è vero che poi le televisioni non fanno di seguirlo, quindi mi pare un...
E queste ragazze che lo accusano per la battuta sul punto G?
Sul punto G? No,
il punto G, cioè è vero che le donne del movimento di Grillo, come dice Grillo, godono ad andare in televisione, il loro punto G la televisione?
Non lo so, le donne come gli uomini, ma forse più degli uomini, godono a farsi vedere, è una roba antica, ma...
Torniamo dopo il giornale radio.
La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato.
Ecco.
La gratta, ma peggio è. Pure lo spray anti-zanzara mi son messo il piede, ma lei gira sempre intorno a me.
Ve la ricordate la metafora del medico personale di Berlusconi Zangrillo qui alla Zanzara, Cristiano Ronaldo? Non ve la siete dimenticata, cari ascoltatori della Zanzara, non ve la potete dimenticare. Berlusconi è come Cristiano Ronaldo, abituato ormai a giocare, che non si vuole abituare a giocare in una squadra di Serie C. La squadra di Serie C sarebbe il PDL in sostanza. Sentite il TG3 su questo innanzitutto, che cita questa indegna trasmissione.
Meglio il Kenya che Cicchitto e compagnia. Parola di medico, del medico personale di Berlusconi per l'appunto, che alla Zanzara di Radio 24 descrive un cavaliere ormai allo stremo, allo stress di un Cristiano Ronaldo.
Ti ha beccato, ai ai, ti ha beccato, come ti stendi nel letto.
Alemanno, Berlusconi non è come Ronaldo, questo lo sapevamo.
Berlusconi oggi ha detto che Silvio Berlusconi è come un Cristiano Ronaldo costretto a giocare in Serie C.
Io non lo penso, io penso che Berlusconi abbia un grande ruolo come leader fondatore del partito, però la leadership, la premiership nasce dalle primarie.
Ma la russa...
dormire la notte.
Ma che fai, canti?
Ma perché uno in macchina, se uno, io mi medesimo, a differenza tua che sei lì seduto nella torre bellissima del sole, circondato da arazzi affreschi e amazzoni.
Ma non c'è nessun affresco, nessun arazzo e nessun amazzone soprattutto.
Io sono sul territorio devastato, in un territorio devastato dalla pioggia e dal maltempo. E
vabbè,
anche questo dovremmo
esiste
amare.
La pioggia, esiste il maltempo.
Ed inverno soprattutto. E canticchio, e canticchio come fanno normalmente le persone in macchina, ecco, capito?
La russa inseguito dai giornalisti.
Mi fa tutto strano a lui.
Allora, no, allora che tu fai? Allora che tu fai? Allora che tu vuoi? Allora dimmi, allora perché non dimmi? Non se ne può più.
No, ancora, ancora. Qual è la reazione di la russa quando viene avvicinato dai giornalisti che lo inseguono? Fatemela risentire.
Allora, allora che tu fai? Allora che tu fai? Allora che tu vuoi? Allora dimmi, allora perché non dimmi? Non se ne può più.
Spegni la luce, passa dalla TV. Ti ha beccato, ai ai, ti ha beccato. Come ti stendi nel letto, quel noioso insetto passa dall'orecchio.
Renzi ha rinunciato al sesso per tutte le primarie.
Anche Renzi?
Ma così ha detto a quelli che è il calcio.
Ma tu che vabbè.
Ma tu ci credi a questa cosa?
Eh?
Tu ci credi a questa cosa?
Oddio, ultimamente l'ho visto un po' con le occhiaie.
No, le occhiaie no, è il contrario dovrebbe essere. No, stressato, stressato. Effettivamente qualche uscita mi ha dato la dimostrazione di uno stress che è mancanza di attività sessuale.
Perché
comunque
alla fine far l'amore ti rilassa anche, ti fa anche sorridere. No, è vero, sì, ha rinunciato perché ha detto, siccome ha attaccato il PD per
questo divertimento. Poi in realtà noi non vorremmo parlare di cose sessuali, ma sono loro che ne parlano.
Siamo obbligati.
Sentiamo.
E l'ultimo è fare zin zin.
E questo fino a che non finisce questo dopo le primarie. Cioè, aspettando il 26 novembre, sono qui che aspetto.
Una botta al polpaccio e poi all'altro, una botta al braccio.
Titoli del TG3 di questa sera.
Buonasera a tutti.
E adesso i titoli del TG3
di Bersani.
Piogge forti ma non eccezionali mettono in ginocchio l'Italia centrale, blackout, città allagate, chiusa la 1, il disastro di una terra che nessuno cura più. Un morto a Capaggio, emergenza in Maremme nell'Orvietano, ora l'allerta si sposta verso il sud, timori a Roma per la piena del Tevere. Trovati i soldi per gli esodati, potrebbero scattare una stretta sulle pensioni più alte, Fornero contestata a Napoli, scontri polizia precari. Il TAR del Lazio alla Polverini, indire le elezioni entro 5 giorni, braccio di ferro sulla legge elettorale, Casini, se falliamo saremo spazzati via. Monti sul suo futuro, restare a Palazzo Chigi non mi piacerebbe, guerra in atto contro evasione e corruzione, complicato applicare la patrimoniale. Arrestato il pescatore che avrebbe procurato il tritolo per le stragi di Falcone e Borsellino, lo aveva recuperato in mare dai residuati bellici. È una guerra tra donne l'origine dello scandalo che ha portato alle dimissioni del generale Petraeus, il capo della CIA, la denuncia partita da una di loro.
Le zanzare di casa mia si nutrono di me.
Io divento pazzo quando qualcuno parla di società civile, la lista civica, la lista della società civile. Sono tutte espressioni terribili che nascondono in realtà che uno si candida a fare politica, ma in quanto espressione di non della, della società civile. Non esiste la società civile. Cos'è la società civile? Perché ce n'è una in civile invece?
Beh, diciamo che ce n'è stata una in civile.
Ma no,
che
ma dai, su, ma sono tutte politica. Parole vaghe, inutili, la società
civile. No, no, sono d'accordo con te, non c'è dubbio. Cioè. Però c'è stata una società incivile che è quella che ci ha governato.
Vabbè, fatemi sentire i toscani, va. Andiamo al Toscani Time,
come no?
Insieme a Parenzo, in collegamento dalla 7 l'altra sera, contro la televisione, dice che i giornalisti sono una massa di figli di puttana. Caro sì, Toscani...
Ma Formiglio c'ha la faccia da primo della classe, a lui piace
c'entra?
Fare la televisione.
Ma figura...
lui vuole l'audience, vuole battere Lerner, perché Lerner vuole battere
qua roba.
Ma siete una massa di figli di puttana.
In TV si va a dire. Ridi, te la ridi ancora.
Beh certo, che devo fare?
Toscani.
A un certo punto è sparito il collegamento.
Basta,
c'è anche
non
sul blog
bisogna
di Grillo,
andare in televisione per dire la verità. In televisione, come sto facendo io, si viene a dire le cazzate per voi, così siete contenti.
Poi contro Telese, il maglione, non ho capito bene.
Sì, poi vedi che è il maglione tirolese perché sta a Merano, no, se andava in Congo si metteva...
È così, è Toscani, è facile
è
adesso dire una sentenza che questo è tirolese, questo è norvegese, prima di tutto ignorante, sei un ignorante.
Poi contro chi definisce Grillo un comico?
La cruda verità. Lo denigrati, c'è da un comico, io scusate, Grillo è un comico, ma dico, fra Gasparri e Totò, chi preferite? Fra un avvocato e Totò? Chi preferite? Chi è più intelligente mediamente?
C'è qualcuno che ce l'ha con noi perché Massimo Fini ha definito cesso la moglie di Petraeus. È un tale che ci chiama da Catania, Alfredo, così leggo, l'unica riga che leggo sotto il nome dell'interlocutore di chi chiama, 800 24 00 24. Ascoltatore, Alfredo, dica.
Buonasera, Sir Cruciani, buonasera, Sir
vada.
Allora, sono incavolato nero, non uso certi termini perché davanti a un milione di persone non si possono utilizzare. Io personalmente regalerei un bel dizionario al vostro primo ospite. Perché? Perché cesso è una parola che non si dice alle donne. Alle donne si può dire la moglie del capo della CIA è brutta, è vero che anzi bruttissima. È brutta, brutta.
Ho capito, ma è diventata brutta. È diventata brutta, non era brutta prima, ma è normale che sia così. È il processo.
Sì, lo so, però di dare del cesso.
Vabbè, cioè, Massimo Fini, scusi, però qui non siamo politici.
Scusi, se è la moglie di questo individuo, perché tale è, non si può chiamare neanche una persona, gli diciamo che sua moglie è un cesso. Lui come la prenderebbe?
Ma magari direbbe che è vero, sì, è vero, è diventato un cesso, non lo so. Alfredo, guardi, però non ci possiamo nascondere.
Io ho una moglie bellissima. Però dare del cesso alle donne.
E che ne sa che è bellissima sua moglie?
Sì,
lo dice lei.
Tutti.
Lo dice lei.
Lo dicono tutti, tutta Catania.
Lo dice lei.
Pure il vulcano lo dice, che è rotto ogni tanto, fa due scosse di terremoto e quello è per dire bella mia moglie.
Che dice che è bella la moglie di Alfredo? Ma è bella secondo lei, magari
è
un cesso anche sua moglie.
Questa poesia che ha detto che addirittura il vulcano. Io senza ironia dico bravo, è bellissimo. Dovremmo fare questo.
Ma stai zitto un attimo, Alfredo.
Almeno anche voi per le interviste che fate, come portate le persone ad abboccare i vostri giochetti che
francamente tutte le sere rido e proprio faccio delle sere felici con voi alla Zanzara.
Però, bene, grazie Alfredo. Vabbè, ho capito, le ha dato fastidio che Massimo Fini ha definito cesso la moglie di Petreus.
Ma cosa non mi sento, regaliamoci un dizionario, offro io chiaramente.
Cesso, vabbè, cesso significa brutta, detto in così in termini un po' più gergali. Cesso, cesso, ragazzi, ma qui non è che stiamo a... non ci facciamo troppi problemi. Rudy da Udine, buonasera, da Catania Udine. Vada, Rudy.
Sì, buonasera.
Allora?
Volevo fare un'osservazione, visto che ultimamente si sente parlare parecchio dei vari bonifici e stipendi che il cavaliere Berlusconi elargisce alle ragazze.
Sì, 2500 al mese, questo da tempo ormai. Ha messo tutte, pare oltre 40, ha messo tutte sullo stesso piano.
Io volevo sapere se su questi bonifici si pagano le tasse regolarmente, come si pagano per tutti i dipendenti.
Ma che ne so, questa è una domanda però, è una domanda. Cioè lei dice, vabbè, uno può anche regalare 2500 euro a qualcuno senza per questo pagare le tasse?
Beh, a dire la verità...
Come donazione, adesso non lo so come funziona.
Vorrei fare...
Lei che fa, il commercialista?
No, sono dipendente. Sì. Appunto, volevo fare un esempio da semplice dipendente, insomma. Cioè noi quando prendiamo il regalo di Natale, se questo supera una certa soglia minima, sì, che è piccola, sono poche decine di euro, dobbiamo pagare in busta paga effettivamente le tasse sul valore del regalo, perché fa reddito comunque, non si possono pagare i dipendenti o i servizi che si ricevono tramite regali.
Cioè, secondo lei, se Berlusconi versa con un bonifico 2500 euro a ogni ragazza per un totale che sarà di non so quanto...
Deve avere un giustificativo che non può essere l'aiuto generico, ma anche perché questi ragazzi probabilmente dichiarano pochissime migliaia di euro sulla dichiarazione dei redditi.
Cioè lei dice che non lo mettono nelle dichiarazioni dei redditi le ragazze?
Ah, no,
cioè se prendono il bonifico e basta?
Penso proprio di sì.
Vabbè.
Secondo quello che c'è nelle modalità definite fino
investigheremo, caro... ingaggeremo l'avvocato da Ormina per capirlo. Well now, little mosquito, there must be well, some reason for you that I just can't see. Well there is. Well, you're right, son. You see, God put me here just the same as he put you. Io dalla settimana scorsa, caro Parenzo, ho un nuovo mito,
E chi è?
Il mio nuovo mito è il signor Remo Remotti. Andate a cercare Remo Remotti, un grande attore, un uomo epico, che ne ha viste veramente di tutti i colori. Ha recitato insieme a grandi registi, grandi attori, è presente anche in una scena di un film, Viva l'Italia, nelle sale adesso, che parla del rapporto perverso tra i politici e gli elettori italiani. Ebbene, noi lo vogliamo ricordare innanzitutto per una sua performance nel programma della Dandini, credo che fosse un programma della Dandini, insieme a Rivera, quando suonava a drin ai campanelli delle persone dicendo: siamo una coppia gay insieme a Rivera, ci aprite perché non ci possiamo baciare in pubblico, ci vogliamo baciare nel portone, sentite.
Buonasera, scusi il disturbo, sto qui col mio ragazzo, se ci apri ci diamo un bacetto, grazie.
No, grazie.
Prego.
Vabbè, ma a me non me ne frega niente.
Vabbè, però...
Ma lei deve essere gentile, l'amore per il prossimo.
Sì, va bene, ma a me non mi interessa.
Ma lei è il prossimo?
Vabbè. Noi siamo carucci, beh, se volemo bene. Oggi ho portato pure un anello di fidanzamento.
Ah, bravi, complimenti. Fatevi le foto, chiamate il giornale.
Ma come fatevi le foto, scusa?
È bravo ragazzo, io ce lo so. Ho più di 80 anni, ma l'età...
L'età non conta, l'amore non ha età. E lo so, mo sono scelto un po' maturo.
Intanto vi do la notizia che Parenzo sta friggendo i sofficini.
Sì, no, non è esatto.
Notizia di servizio, stai friggendo i sofficini Findus, che è una roba che
diciamo
fa malissimo.
Che c'è un cibo più malsano da
esatto,
dare
bravo.
La sera.
Adesso la Findus ci scriverà dicendo che siamo dei criminali di guerra, ma comunque insomma.
Se c'è un cibo da dare ai bambini la sera, sono buonissimi, ma la sera...
Bravo, ma vai avanti così con tuo figlio, vai avanti così.
Adesso gli metto anche del burro sopra.
Remo Remotti... Qui da noi frequento due donne, 87, 88 anni, 90 forse, non mi ricordo. 85. Ma quante donne ha lei, Remotti?
No, io ho mia moglie e mia figlia.
Sì, ma no, di donne...
E poi un paio.
Come? Sua moglie e poi un paio di donne che paga? No.
E ti credo.
Vi prego, mettetemi quel "e te credo".
Ma come te credo? Era quasi scandalizzato che tu glielo chiedessi, capito?
Beh, certo.
Perché era ovvio, no?
Ancora.
E ti credo. Che ho 88 anni e mi piace sempre quella roba. La patata, il sesso, l'amore.
Va bene, è troppo presto però. 800 24 00 24, dove andiamo? Lucia da Milano, buonasera.
Volevo dire una cosa, Massimo Fini, prima di dare del cosa detto cesso alla signora, si guardasse con un po' di autocritica lui allo specchio, perché per me è un vero cesso lui. Se la signora lo vedesse, sicuramente non tradirebbe il marito con Massimo Fini. Uomini, guardatevi un pochino con autocritica. È troppo facile criticare le donne, sentirsi belli, irresistibili anche a 90 anni, cercare la trentenne.
Ma guardi, Lucia, però voglio dire, ognuno dà il suo giudizio. Certo, quello di Fini è stato tranchant. Quello di Fini è stato tranchant. Ha visto le foto. Scusi, però guardi, apra i giornali. Mi faccia un'operazione, signora Lucia. Apra i giornali. Vada su, oppure vada su internet. Vada su internet. Se ce l'hai, se lo usi.
La foto di Massimo Fini.
Ma che c'entra Massimo Fini adesso? Non
è un cesso, è un cesso. Posso dirlo?
Vabbè, per lei è un cesso Massimo Fini. No, ma lei, se lei può dire che Massimo Fini è un cesso.
Ma ha ragione, questo è oggettivo.
Ho capito, se lei può dire che Massimo Fini è un cesso, il signor Massimo Fini può dire che la moglie di Petreus è un cesso?
Sì, appunto.
E allora?
Prima di parlare, insomma, non dovrebbe parlare tanto di cessi, visto che fa parte della categoria.
Vabbè, ho capito, Lucia, però lei dice non si può dare del cesso a una donna, da che pulpito viene la predica, questo dice lei.
Ecco, è difficile che una donna giudichi un uomo subito dicendo quello è un cesso, magari trova altri difetti, mentre gli uomini subito, non sono femminista, però sono anche un po' stufa di sentire questi uomini che si sentono sempre belli a 70, 80, 90 anni, eh?
Va bene Lucia, grazie. Marco da Como, no, buonasera.
Comunque bisogna dire a Lucia che anche le donne nelle loro conversazioni tra donne voglio dire, usano appellativi ben peggiori nei confronti dei maschietti, quindi di cosa ci scandalizziamo?
Ha detto una cosa normalissima. Ha detto, guardate, Petreus, te credo che ha tradito la moglie, guardate com'è, l'hanno pensato tutti. Vi assicuro che qui in redazione, appena sono entrato oggi, le persone che ho visto intorno a me hanno pensato tutti la stessa cosa. Tutti la stessa cosa.
No, guarda,
tutti.
Io sono sicuro che però il Barisoli non ha mai detto nulla del genere.
Ma non lo so, l'ha pensato, non c'è oggi.
Sono molto seria, sono sicuro che non ha fatto mai nessun commento simile. Mai.
Non c'è oggi, non c'è. Non
ma
c'è.
E anche il signor Milan del mattino, mai.
Ma come no, ha voglia,
mai.
Come no. Se vuoi glielo chiedo.
Sono le persone che frequenti tu, quelle brutte persone che frequenti tu. Il signor Milan, il signor Barisoni di Forum Focus Economia, mai ho sentito, parla solo di spread, non l'ho mai sentito fare un commento su queste cose, mai.
Marco da Como,
vergognati.
Vorrei intervenire sulla questione di Petreus.
Sì.
Io non entro nel merito del perché quell'uomo abbia tradito la moglie, però quello che mi infastidisce è la facilità con la quale deridete una donna che comunque sta attraversando un periodo della sua vita, immagino, difficile.
Ho capito, quella sta a Washington, non è che ascolta la Zazzara, caro Marco, quella sta a Washington,
no,
la signora Petreus.
Un cavolo, siete arroganti.
Ma che arroganti?
Presuntuosi. È un po' anche idioti.
Scusi un attimo, ma lei ha confrontato.
Comunque state deridendo una
ma
donna.
Che deridendo? Su, dai.
Perché la state deridendo? Perché non la state deridendo? Non state deridendo una persona che sta attraversando un periodo difficile della sua vita.
Ma scusi,
dicendo che
però
è un
adesso
cesso per cui
ma
merita,
non l'ho detto io, l'ha detto
il tradimento del marito solo.
Ma non ho detto questo, è una
cioè,
ma
se
non
questo è il metodo che voi utilizzate per ragionare,
sì,
allora vorrei dire a Parenzo, stia attento, che se lui non è un cesso, comunque è un bidet, per cui stia attento alla moglie, perché la moglie, se lo dovesse tradire, è giustificata. Vabbè,
no, però scusi Marco, adesso io non vorrei entrare nel merito della questione.
Non si può deridere una donna in questo modo.
Cioè noi siamo maschilisti, siamo schifosi maschilisti, questo è il punto.
No, non siete schifosi maschilisti, di peggio. Siete stupidi.
Siamo stupidi, va bene, siamo stupidi, sì, perché abbiamo fatto una battuta, va bene Marco.
No, non è una battuta, voi è mezz'ora che deridete una donna.
Ma quale mezz'ora? Abbiamo interpellato il signor Fini.
Ha utilizzato la trasmissione, gliene avete detto di tutti i colori.
Ma che abbiamo detto? Ma di che parla?
Avete detto che si merita il tradimento.
Ma non ho detto io si merita.
Perché non è bello.
Ma non ho detto
vabbè,
questo.
Sentiamo cosa ne pensa Lutwak, scusa, chiamiamolo.
L'utile
idiota che risponde al nome di Parenzo, se ogni tanto tacesse un po' di più,
sì,
e facesse qualche osservasse qualche minuto di silenzio, ci guadagnerebbe.
Ma lei perché lei prima di parlare non tira lo sciacquone, così riordina le idee?
Idiota della trasmissione. Lei è l'utile idiota della trasmissione.
Io la combatto da ore, punge e poi fugge da me e cerca il posto migliore per fare un pasto da re.
Dove sei, ma dove va bene, 800 24 00 24. Scrive Matteo Renzi: io vorrei capire chi ha desiderio di trasformare un dibattito serio nel futuro dell'Italia in una pagliacciata come hanno fatto i gestori del sito del Partito Democratico con l'immagine dei Fantastici 5.
Che noia, Matteo.
Dovremmo parlare agli italiani, non farci ridere dietro. Spero solo che per quel sito non si spendano soldi pubblici.
Oh,
a parte che i soldi pubblici si spenderanno, che saranno quelli del finanziamento pubblico, caro Renzi, però bisogna anche stare un po' più tranquilli.
Soldi meglio spesi non ci sono, perché sono soldi per la comunicazione, quindi ovvio li spendono così anziché come qualcun altro comprare macchine, ostriche e quant'altro.
Adesso questo non è il punto, comprare ostriche o macchine.
Il punto è per rispondere al signor Renzi.
Ma bisogna avere un po' di ironia, su, un po' di ironia.
Una cosa carina hanno fatto questi del PD, che è quella di auto-ironizzare su questi 5 candidati, ha fatto benissimo.
Intanto vi devo dire che è nata Alba Dorata anche in Italia, a Trieste. Alba Dorata.
Ho chiesto alla polizia di intervenire preventivamente.
Poi voglio farvi ascoltare il signor Samori. Samori, da molti considerato il nuovo Berlusconi, il Berlusconi di Modena per il momento, che dice di avere sezioni o comunque circoli, così si chiamano, in tutta Italia. Potrebbe essere appoggiato da Berlusconi, ha detto che ai notabili prenderebbe una sincope, così ci ha detto qui alla Zanzara. Poi, intervenuto alla 7, ha detto che Alfano è inadatto a guidare il paese, il signor Samori. Mi ha fatto una bella impressione questo signor Samori in televisione, come comunicazione, il signor Samori.
Io non posso dire ad Alfano che è candidato, lei deve fare un passo indietro. Posso dire ad Alfano, secondo me lei ha un programma non adeguato e non è in grado di gestire l'Italia.
E
glielo
dice.
Dirò, lo dico anche adesso.
Non è adeguato e non è
adeguato. Adeguato.
Ma il programma di Alfano
l'Italia.
Non è adeguato?
No. Il programma che ha portato avanti in questi mesi Alfano è un programma di singole cose. Chi vuole proporsi alla guida del paese deve avere un programma complessivo.
Vabbè, questo è Samori, signor Samori. Allora, vi do una notizia inedita, notizia inedita è che il signor Samori entra a Porta a Porta. Giovedì sarà ospite di Vespa, questa è una specie di consacrazione, Notizie per i naviganti.
Però lo Ius Prime Noctis lo ha avuto la trasmissione in onda.
Vabbè, non me ne frega niente adesso delle tue marchette alla 7, francamente non me ne può fregare di meno.
Questo è un brutto atteggiamento.
Ma sarà un brutto atteggiamento, però non me ne può fregare di meno delle tue marchette per la 7. Basta,
guarda,
basta marchette.
Non la prenderà bene Bernabé, quindi guarda.
No, non mi interessa di Bernabé, non mi interessa di nessuno. Basta.
Guarda, stai esagerando.
Vabbè, un'altra cosa ridicola di queste ore è la questione delle primarie del centro-sinistra a Milano, che pare ci saranno delle ultimissime, cioè almeno il signor Ambrosoli, che è il candidato, uno dei candidati, ma insomma quello più accreditato, ha detto che forse ci sta. Però senti cosa ha detto il nostro amico Tabacci, che invece di dimettersi da uno dei suoi numerosi incarichi vorrebbe candidarsi, si candida, è uno dei protagonisti del dibattito di questa sera, si candida anche alle primarie del centro-sinistra. Tabacci, assessore a Milano, pro tempore sospeso,
nonché
deputato, nonché assessore a Milano, vabbè insomma. Sia le primarie, ma non devono essere competitive, devono confermare la scelta. Ma tu che faresti dopo una frase del genere?
No,
le primarie confermative, cosa faresti?
Io ho grande stima di Tabacci.
Ho capito, ma sta impazzendo. Le primarie confermative, ma di che parliamo? Annullatele allora, no? Decidete che Ambrosoli e non rompete le scatole.
Non c'è dubbio.
800 24 00 24. Torna alla Zanzara la signora Manuela Repetti, deputato del PDL, nonché compagna di Sandro Bondi. Buonasera.
Buonasera a voi.
Come
buonasera.
Sta? Come sta, signora Repetti?
abbastanza bene.
Senta. Sandrino, come sta, Sandrino?
Sandro sta bene.
Sandrino.
L'ho visto in piena forma in un'intervista al Sole 24 Ore che picchiava abbastanza duro su un po' di persone. L'altro giorno c'era una piccola intervista al Sole 24 Ore, insomma ci dava giù soprattutto soprattutto in Lombardia contro Albertini, no, però è a favore in Lombardia, per esempio, il signor Bondi di un'alleanza con Maroni, una cosa che sta crescendo nelle ultime ore questa qua, un'alleanza con Maroni per far fuori il signor Albertini. Però una cosa è Sandro Bondi, una cosa è signora Repetti, perché tu metti sempre in mezzo Bondi secondi quando si parla di Emanuele Repetti. Spiegami.
Ho detto semplicemente, dove Repetti mi saluti Sandrino, basta, fine.
Senta, senz'altro, senz'altro.
Però lo convinca a tornare.
Ma lo chiama Sandro Bond nell'intimità?
No, ma che c'è? Non lo chiama Sandro, come lo chiama nell'intimità? A casa, perché sempre nell'intimità? Devi sempre andare là. Basta,
nell'intimità di casa, ma perché?
Ah, nell'intimità di casa, benissimo. Allora,
nell'intimità del talamo di casa, ecco.
Intimità del talamo di casa. Come lo chiama a casa Bondi? Vuole sapere Parenzo che vuole fare?
No, lo chiamo Sandro, mi spiace deludervi.
No, no. Però ha deluso soprattutto Parenzo, io non c'entro niente.
Tutti i grandi amori hanno dei nomignoli che sono.
È vero, però, questo è vero, devo dire la verità.
Qualche nomignolo senza, non posso negare che qualche nomignolo c'è, però insomma non mi sembra il caso di.
Beh, però uno solo, perché... uno solo.
No, guardi, questo non me lo tiro fuori.
Noi la Bubù sarebbe bello. Però.
Adesso però mi ha fatto impazzire con questa cosa.
Sì.
Questa cosa sono diventata in matti. Adesso questa cosa qui c'ho una sorta di tarlo che non ci dormirò la notte. Lei vuole che io non dorma la notte? Non gliene frega niente, lo capisco.
Ma spero che ci siano altre ragioni ben più importanti se qualche volta le capita di non dormire.
Beh, qualche
notte.
Volta mi capita raramente.
Però, onorevole, no, sempre più. Questa questione del nomignolo umanizza il politico, è molto bella, cioè nelle intimità è belle questi nomi che saltano fuori di Bubù.
Ma no, Bubù non sarà Bubù, abbia pazienza, non è che la chiama Bubù. Ma sarebbe una cosa
bellissima.
No.
Sarebbe meraviglioso.
Però uno me lo deve regalare, uno solo. Lei ha detto c'è più nomignoli. No, uno no, solo. No, ce ne regali uno solo.
Uno.
No. Vi ho detto che sono irremovibile.
Anche falso, sia Repetti, anche falso, anche uno sì. Falso.
No, vabbè, inventatelo voi, dai.
Quello
che mettiamo. Mi sembra più
Sandrino, adatto. Sandrino non è.
No, beh, insomma.
Sandrino è brutto, Sandrino. Cioè, c'entra qualcosa con la poesia? No, non c'entra niente, no.
No, per carità.
Dante, che ne so, Dante. No, sarebbe
no,
ridicolo.
Ma che Dante?
Lo so, vabbè, ci ho provato, che ti devo dire?
No, Micio. Ma è un festeggiativo?
È Micio, oppure... secondo me è Micio.
Credetemi, l'intimità è una cosa seria, per questo non mi permetto di...
No, è vero, però qui...
Ma Micio però sarebbe bello, perché
quale?
Sembra un po'
che
Micio,
cosa?
Sì.
Micio è bello, Micio non è male, Micio sarebbe meraviglioso. Tu hai mai chiamato qualcuno Micio, Parenzo? Micia?
No, Micia no. Gatta selvaggia forse.
No, sei un paraculo.
Forse gatta selvaggia.
Sei un paraculo. Va bene, allora però io voglio chiedere subito all'onorevole Repetti se anche lei si sente un amazzone.
Ecco, questo è buono.
Cioè si sente un amazzone lei o no?
Le posso dire che io non mi riconosco certamente in questo tipo di categorizzazioni.
Ma chi l'ha fatto? Una volta l'ha fatto anche il signor Lupi questo paragone, cioè, ha tirato fuori questo nome,
sì,
di Amazzone.
Ricordo, era forse, ricordo anche bene dove.
A Porta a Porta, credo, a Porta a Porta.
Mi sembra sia Porta a Porta da adesso.
L'ha trovato offensivo?
L'ho trovato non elegante, ecco, e le ripeto, questo tipo di categorizzazioni,
sì,
e di appellativi le trovo anche un atteggiamento anche misogino, è un modo insomma per ridicolizzare le donne.
Beh, però scusi,
quando parlano insomma di cose serie, quando si vuol parlare,
sì,
di cose serie, non,
però io
lo trovo veramente poco elegante.
Però io capisco che uno si possa sentire offeso, ma in realtà le Amazzoni erano delle guerriere straordinarie, erano delle, per carità, poi
beh,
ovviamente
io credo che insomma ho abbastanza stima e la considero sufficientemente intelligente e anche insomma dotato di sufficiente sensibilità per darmi ragione su questo.
Cioè, per capire che viene detto in senso
di, ecco, appellare, dare questo insomma, al di là che fossero delle guerriere, è sempre un atteggiamento abbastanza misogino, poco rispettoso.
Dunque lei non si sente un amazzone, diciamola tutta.
Direi proprio di no.
Però fa parte di quelle persone.
Con tutto il rispetto, voglio dire, di ciò che potrebbe significare. Ma non mi piace, le ripeto, questo modo di categorizzare, di appellare. Insomma.
Però Parenzo, pur non considerandosi un amazzone, anzi dicendo che la parola amazzone è offensiva per le donne, eccetera, eccetera, ed è un termine misogino, la signora Repetti ha recentemente dichiarato, senti qua, l'Italia collassa, Berlusconi torni a guidarla. Tu come la giudichi questa cosa, Parenzo? Dimmi la verità.
Ripeti un altro perché non credo alle mie orecchie.
L'Italia collassa, Berlusconi torni a guidarla. Questo è il punto.
Ma io penso sia una battuta straordinariamente ironica, la signora Repetti.
Signora Repetti, era una battuta oppure dice sul serio?
Sicuro.
Ma lei lo sa che è tutto finito, no? Lei lo sa che è tutto finito. Cioè,
è come dire...
Il dottor Parenzo, che ha sempre insomma una carica
insomma di simpatia notevole.
Ma lei pensa davvero che la soluzione, no, per l'Italia sia Berlusconi?
Per me non era affatto una battuta. Io penso che sono convinta di quanto oggi è una dichiarazione che ho fatto oggi, non è molto
Di oggi? Molto fretta, non lo so. Lei dice Berlusconi deve tornare a guidare l'Italia. No, è interessante come cosa.
Ma guardi, a proposito, insomma, delle ultime discussioni che ci sono sul fatto, anche relative all'ufficio di, per l'ultimo ufficio di presidenza che c'è stato, quindi primarie sì, primarie no, Berlusconi sì.
Per lei le primarie vanno fatte oppure no? Vanno fatte le primarie, signora Repetti?
Ma guardi, io...
No, me la dica chiara, non faccia...
In questo momento... No, sono sempre molto chiara. È chiaro che insomma cerco di parlare e di esprimerli e di esprimermi con dei concetti, non soltanto i sì e no. Secondo me le primarie in questo momento sono abbastanza
inutili.
Inutili non in quanto primarie. Le primarie inutili come concetto, ma perché in questo momento non le ritengo salvifiche né per il paese, per i problemi che stanno.
Cioè, ma è vero che si rischia un flop?
Il paese, ma anche per lo stesso partito.
Si rischia il flop?
Non penso che questi siano. Com'è?
Si rischia un po' il flop, diciamo la verità. Si rischia il flop di partecipanti, questo è chiaro, no? Insomma. Diciamola tutta, si rischia di fare una brutta figura.
Sicuramente non lo so, al di là dei sondaggi che abbiamo letto tutti ieri, riportati sul giornale, può essere, io non posso.
Insomma, lei dice l'unica possibilità.
Meno, ma non le trovo utili. In questo momento non le trovo utili.
Senta, ma lei è pronta.
Tornando al discorso del presidente Berlusconi, come torni a guidare l'Italia. L'ho detto con molta, non certo come una battuta, ma con molta convinzione, perché se ricordiamo tutti il suo passo indietro l'ha fatto proprio per favorire l'unione dei moderati, l'unione con Casini.
Beh, non è proprio per quello che ha fatto il passo indietro.
In questo periodo mi sembra di aver visto che Casini abbia solo mostrato di continuare a fare il doppio gioco, insomma un'alleanza non mi sembra fattibile.
Vabbè,
e
insomma,
quindi
deve...
la ragione stessa del suo passo indietro è venuta a cadere.
E dunque deve, lei lo vede di nuovo, lei lo vede di nuovo, insomma, in corsa per Palazzo Chigi. Torniamo tra un attimo, 800 24 00 24. Parenzo, ma è un programma comico? No.
È un programma comico quale?
No, questo qua, no.
No, programma serissimo.
Serissimo. Ha ragione Parenzo, a un certo punto bisognava chiamare l'ambulanza, l'altra sera all'ultima parola, vero Parenzo?
Ma in studio in genere la RAI ha sempre delle ambulanze, dei medici proprio, ma andava portato via immediatamente proprio, di forza.
Per prendere questo signore che per carità è divertentissimo, è un personaggio che fa spettacolo, pochi istanti fa in un programma di TGCOM 24 ha dato del criminale nell'ordine a Prodi e poi credo anche non mi ricordo a chi, alla Merkel. Tutti criminali perché hanno messo l'euro eccetera.
Allora io sono venuto qua in questo programma mesi fa a dire che Mario Monti è un criminale, l'ho detto per rispetto alla tua tragedia Vincenzo, ma l'ho anche detto perché io spero e voglio che Mario Monti mi denunci, mi quereli, perché solo denunciandomi, querelandomi, io posso portare davanti a un tribunale italiano le prove del fatto che questo è un economicidio contro la patria. Allora sono davanti a questa telecamera, un network nazionale, lo ripeto, Mario Monti, lei è un criminale, mi deve denunciare. L'ambulanza
va. E la chiamiamo noi direttamente però, La chiamiamo noi.
Ora Vincenzo, tu hai 17 anni e non sai che tuo padre è stato ammazzato da un sistema che si chiama Eurozona e dalle politiche economiche di un signore che si chiama Mario Monti, che sta vendendo questo paese alla speculazione finanziaria di poche centinaia di persone e a quelle banche che prendono miliardi quasi gratis a tuo padre, rifiutarono 10.000 euro per salvarsi la vita. Ora questo è un economicidio. Dei miei collassi non avrai
ragione tu. Ma ce l'abbiamo il nuovo? Il nuovo Barnard?
Sì.
Tra poco lo mettiamo, Dimmi che mi resterà. Che mi resterà. Oh, la Lega candida ufficialmente Maroni, in Lombardia. Di Liberto ci prova e dice: voteremo Vendola e Bersani al ballottaggio. Prova a smarcarsi dall'angolo dell'estrema sinistra, il nostro amico Di Liberia.
Parteciperemo alle primarie sostenendo in prima battuta Vendola, e ove si arrivasse al ballottaggio senza Vendola, sin d'ora dichiariamo che voteremo a favore di Bersani con convinzione.
Bersani non abboccherà però. 800 24 00 24, questa è la Zanzara, la performance di Lotito a Sky a proposito delle primarie del centro-sinistra. Sentite. E tanta vitamina in più.
Dei miei collassi non avrai ragione. Alle primarie voterà?
Ecco.
Del PD.
Ma io, siccome sono, rispetto il mio senso civico, quindi è un dovere civico quello di votare, quindi voterò. Bisogna capire che chi
no,
voterò.
Le primarie non è un dovere votare, eh? Primarie,
no,
se
le primarie, scusi, mi perdoni, scusi, ho capito. Lei voterà, io ho capito votare, non ho capito, sentito le primarie.
No,
io non voto alle primarie.
E infine Crocetta. Intanto facciamo pagare ancora un mese di stipendio all'Europa, perché è europarlamentare.
Finalmente. Tra l'altro, per la cronaca, attualmente non peso sul bilancio della regione. Per cui fino a quando non mi dimetto da parlamentare europeo ho un mese, ma siccome la regione è in difficoltà per... come non mi dimetterò? Ho detto mi dimetterò e la legge prevede entro un mese, però dico facciamoglielo pagare all'Europa il primo stipendio, no? Lavoro gratis per la regione, visto che abbiamo problemi di spending review.
Saranno felici al Parlamento europeo di sapere che non si dimette subito per farsi pagare un mese di stipendio all'Europa, per carità, non è un dramma naturalmente, però questo è il nuovo presidente della regione Sicilia, il signor Crocetta.
L'ha detto, lo diceva con soddisfazione, capito?
Beh, certo. Senta, onorevole Repetti, PDL, ecco. Ma il dinosauro di cui ha parlato Berlusconi, chi è? Lui? Tutti pensano di sì.
Ne so tanto quanto voi.
Ma come
io,
ne
no?
Sa quanto noi? Lei no. Nelle segrete stanze insieme al signor Bondi, su.
No, ma insomma, segrete, ormai di segreto c'è poco e niente. Ma no, di questo dinosauro le posso assicurare che sì. non so assolutamente nulla.
Ma scusi, se Berlusconi esce fuori dal, cioè se fa una sua lista, oggi si parlava di un nome, come al solito girano miliardi di nomi, com'era il nome nuovo? Sì, Parenzo, figuriamoci cosa. Ma non lo sai, non leggi, non fai, sei a Siena, non leggi nulla naturalmente, aspetta, l'avevo segnato da qualche parte, adesso Italia che lavora, l'Italia che lavora, l'Italia che lavora, vabbè. Lei dovesse uscire dal PDL e fare una sua lista, naturalmente andrebbe con Berlusconi, scontato, sa va a Sandir, no?
Ma io il mio percorso politico, anche se pur breve, comunque sì. Nel momento in cui sono sì. Entrata in Parlamento sì. L'ho fatto a fianco, con, mi ha permesso il Presidente sì. Berlusconi di poter far parte della sua squadra e certamente nel caso sì. Se lui lo ritenesse opportuno.
Sempre se lui ritiene opportuno.
È chiaro, questo... Non è che
ho capito, ma lei se Berlusconi fa una sua lista va con Berlusconi o resta nel PDL? Sì. Questa è la domanda.
Beh, se Berlusconi, io sto sempre con Berlusconi.
Sempre con
questo,
Berlusconi.
Come le ho, assolutamente.
Ma è vero, come dice il suo medico, che è una sorta di Cristiano Ronaldo che si trova a giocare improvvisamente, non per colpa sua, in una squadra di Serie C ed è depresso per questo?
A me è piaciuta molto la battuta, che naturalmente insomma era una sì. battuta, però poteva così
rende l'idea.
Questa, a me è piaciuta moltissimo quando ho letto questa dichiarazione.
Cioè lei pensa che ormai il partito PDL è una squadra di Serie C e dunque Berlusconi non può abituarsi a giocare in una squadra di Serie C, non si può arrendere, no?
No, non è questo il punto.
Beh, questo è il punto, questo
ha detto. Il PDL ormai è una squadra di Serie C. Beh. Tutti nel PDL. Sia chi sostiene sì. una cosa e chi, come quindi la necessità assoluta delle primarie, chi come magari il Presidente non ha non aveva, non riteneva, non ritiene, perché un conto poi aver accettato la decisione del partito, ma un conto è averla condivisa, insomma, non era dell'idea.
Scusi, ma secondo lei Berlusconi, sì, però io voglio dire una cosa, lei ha detto già le primarie sono praticamente una cosa inutile, rischiano, insomma, non è,
in
non,
questo momento così
non è il caso di farle, eccetera. Ma secondo lei, come dice un altro signore che abbiamo ascoltato prima, Alfano è adeguato a gestire questo momento, oppure è meglio che, è il suo segretario Alfano oppure no? Oppure no? Lei riconosce un solo capo?
No, allora certamente il Agilino Alfano è il mio segretario, perché è il segretario che al congresso è stato insomma nominato,
vabbè, quello lo sappiamo.
È stato eletto al congresso. E quindi non lo ritengo affatto, come lei mi dice, qualcuno, non so chi, lo ha definito inadeguato, anzi, lo trovo come, scusi?
No, che è Berlusconi il primo che l'aveva definito inadeguato in quanto mancante di quid. Quindi,
scusi, ma lei pensa di ricandidarsi, signore Petti?
Non mettiamo parole in bocca a Berlusconi, che non ha mai detto. Un conto è dire, magari, non lo so poi se ha veramente mai detto quella frase del quid, però un conto è dire manca del quid, un conto è...
Ma ce l'ha sto quid, secondo lei? Ce l'ha sto quid?
Non so cosa si intenda per quid. Io le posso dire che penso che Angelino Alfano sia capace, sia in grado di poter gestire in futuro, anche ora, il nostro partito, ma penso che sia assolutamente oggi ancora necessaria la presenza del presidente Berlusconi.
Ho capito, in che veste? Come si, dove può andare
io
Berlusconi?
Io non ritengo, come probabilmente ieri Angelino Alfano nell'intervista con l'annunciata.
Ecco, il fondatore, dice il fondatore.
Ecco, relegarlo magari a questo ruolo di padre nobile. Io penso invece che sia sprecato questo ruolo.
È sprecato, sprecato.
Penso che debba ancora svolgere un ruolo in prima linea.
In prima linea. Che vuol dire prima linea? Candidato alla presidenza del Consiglio?
Per me, per quel che mi riguarda, sì.
Assolutamente, candidato alla presidenza del Consiglio.
È una scelta che naturalmente spetta lui. Ripeto,
in alternativa che cosa? In alternativa che cosa?
In alternativa...
Che ne so, il Quirinale è ancora possibile?
Io stavo parlando di candidato guidando il PDL alle prossime elezioni politiche.
Sì, ma ce lo vedrebbe a Colle.
Questa era la mia... E ciò che insomma penso... Che
senta, sono stati... a parte Cristiano Ronaldo, naturalmente, a lei cosa ricorda Berlusconi? Se potesse... Cioè, se mi faccia un riferimento a qualcosa, un personaggio che le ricorda Berlusconi. Beh, Cristiano Ronaldo era un bel paragone fatto dal signor Zangrillo. Invece il suo paragone, il suo termine di paragone qual è?
Ma è difficile, sa? Non è che non... Adesso forse poi anche su due piedi così, ma non vorrei dire una banalità, ma è difficile trovare un paragone,
cioè?
Fare un paragone a Silvio Berlusconi.
Perché
ma
non
è
c'è...
un suo personaggio, non perché ora voglia fare, ma è un personaggio unico. Credo che anche chi non lo condivide, non
unico,
l'ha condiviso, però è un personaggio unico, è difficile fare ora per così fare una battuta molto carina e anche per rendere l'idea il dottor Zangrillo ha fatto questo paragone a Ronaldo, ma effettivamente è molto difficile trovare un personaggio che possa così si possa con cui si possa fare un paragone con Berlusconi.
Cioè Berlusconi è comunque superiore quasi a tutti da questo punto di vista, no?
Un conto è dire che sia unico e un conto è dire superiore, può essere insomma sono due cose diverse.
Sì.
Io lo ritengo estremamente, credo oggettivamente
che
un uomo dalle capacità imprenditoriali anche politiche, anche se condivisibili o meno.
Senta, lei come...
capacità indiscutibili.
Senta, lei come ritiene
geniale,
il fatto
non
che da...
non si può negare questo.
No, geniale, perché lei come ritiene il fatto che da 2.500 euro al mese a una serie di ragazze pare oltre 40 come stipendio?
Ma guardi, io...
Non ci crede?
Non lo so, sono cose che non mi permetto di giudicare, perché intanto non so se sono vere, quindi io sa parlare
lo dicono
di
queste ragazze
lo dicono queste ragazze, ma non... poi sa di cose che si
in un tribunale io, lo dicono, non è che lo dicono davanti a bevendo un bicchiere di vino, lo dicono in tribunale.
Anche questo lei ha ragione, ma io sinceramente non ne conosco. Intanto non so per quali motivi, ecco, potrebbe essere, non lo so. Ecco,
per quali motivi?
Non ne ho la più pallida idea, quindi come posso giudicare? Non mi sembrano cose. Ecco,
senta, se lei.
Cose fini a se stessi.
Sì, se lei non fosse più in Parlamento, cosa farebbe nella vita?
Ma fortunatamente ho sempre vissuto lo stesso, ecco.
No, ma per fare un esempio, no, appunto, ma che cosa farebbe nella vita di lavoro fuori dal Parlamento? Cosa fa nella vita? Si immagini, ma fuori dal Parlamento, un mestiere fuori dal Parlamento.
Io vengo dal mondo imprenditoriale, anche se questo è un momento molto brutto e non è facile, però vedremo, ecco, non è questo.
Ma lei vuole rimanere in Parlamento?
Non è una preoccupazione.
Lei vuole rimanere in Parlamento?
Meglio starci.
Come?
Lei vuole rimanere in Parlamento, dico.
Ma guardi, le dico la verità, ma veramente la verità. Penso che, perché dovrei dire, se si ritenesse ancora la mia presenza.
Ma lei ci vuole stare o no in Parlamento? No. Lei ci vuole stare o no?
Ripeto, se qualcuno ritenesse la mia presenza ancora opportuna,
ma qualcuno,
non
chi uno
dire necessaria,
ho capito, ma
necessario nella vita ed indispensabile c'è poco e niente, ma opportuna o comunque che possa avere un suo perché, una motivazione, ben volentieri,
sì.
Altrimenti non me ne faccio certamente, mi strappo i capelli, ecco.
Bene, grazie, buona serata, pubblicità.
Grazie.
Quando la zanzarina tormenta la mia noce.
Vabbè, va, sono furibondo per, dopo aver ascoltato certe persone, la nullità di alcune risposte, ogni tanto mi viene il sangue al cervello, guarda, il sangue al cervello, non voglio più invitare queste persone, mai più. Mi annoio terribilmente, capito? Quando mi annoio terribilmente, mi fanno annoiare, divento pazzo, mi fanno annoiare. Le risposte generiche, le risposte evasive, le risposte diplomatiche, le risposte lunghe, i pipponi politici mi fanno annoiare, mi annoio.
Capisci subito? Ma guardi.
Qualcuno sostiene che in realtà il dinosauro di Berlusconi sarebbe Proto.
Ah, Proto.
Alessandro Proto, 38enne consulente immobiliarista milanese, con la sua Proto Organization. È stato molto attivo sul fronte dell'intermediazione immobiliare, così dicono. Sarebbe pronto per una candidatura.
C'è questa cosa molto molto divertente dell'auto-intervista, sì, di Gaspari al TG1.
Sì.
E la risposta che il nostro amico senatore Gaspari ha dato, cioè che dice che è per esigenze di impaginazione.
Senti lo slogan alla festa della Lega, alla manifestazione... Il cimitero, Monti e Fornero, il vostro posto è al cimitero. I megafoni dell'auto che guida il corteo della Lega. Va bene tutto, però ci sono state anche delle minacce ricevute, per esempio, dalla figlia della Fornero, vergognose.
La Fornero, il vostro posto è al cimitero.
Ma poi quando uno dice che quello è un criminale, quell'altro è un altro criminale, quello va denunciato perché uccide gli imprenditori, Monti e Fornero, il vostro posto è al cimitero? Non lo so. Più di questo che si deve dire, no? Nunzio da Bari, buonasera. Dica.
Allora, volevo dire una bella squizzi prima di tutto di licenziarvi a tutte e due.
Perché?
Perché uno è un pirla con la P del parcheggio e l'altro un trimone con la T del tabaccaio. Comunque volevo parlare di
Angolo. Non ho capito, scusi.
Uno è un P con la P del parcheggio, no? Una P molto evidente, e l'altro un trimone con la T del tabaccaio, con una T molto evidente.
Ma lei, allora, scusi, come si chiama lei?
Nunzio.
Sì. Ah, Nunzio, lei è quello che si fa lo shampoo nella tazza del bagno, del cesso.
Bravo, proprio questo.
Subito, infatti.
Comunque volevo parlare del giorno, dai.
Di che vuole parlare?
Del discorso del giorno, dai. Allora, io alla moglie di quel generale non gli darei neanche una botta, neanche col cuscino in foccia.
Ho capito, Nunzio, adesso non è che tutti ce la possiamo prendere con la moglie di Petreus, perché...
Ma hai visto com'è, dai, perché... diciamo la verità, tutti quanti sono coraggiosi a me, dai, quello non si potrebbe dare una botta neanche col cuscino in foccia.
Ho capito, signor Nunzio, però adesso andiamoci... Però,
tu ridicchi?
No, io non è che ridacchio.
No, tu ridicchi, perché lo sai che come dico io...
No, noi l'abbiamo detto all'inizio, no, che oggettivamente se uno guarda le due foto insieme, certo uno dice perché il generale Petreus ha tradito la moglie. Beh, insomma, qualche ragionamento uno lo può fare, ragionamento, insomma, qualche idea può arrivare, però adesso addirittura non... Lei sta esagerando un po', o no?
Sto esagerando, ma quello mi rincazzo, ma perché non l'ho fatto?
Non si sente niente, Mauro da Mantova, Mauro da Mantova.
Sì, vale. Sì, pronto.
Dica.
Dico, prima chi è stato che ha dato dell'idiota a Cosio Parenzo?
Sì.
Eh?
Non ho capito, Mauro, ma è l'orario del Parenzo? Di che orario è questo qua? Di libera uscita? Che cos'è?
Sì, sì.
Allora, Mauro?
Ho fatto la spesa, no?
Sì.
E dicevo, se gli ha dato dell'idiota a Parenzo... è stato anche buono, io gli avrei dato molto di peggio.
Che avrebbe detto a Parenzo? Che avrebbe detto?
Io non gli avrei detto, io l'avrei già soppresso, perché non serve a niente, quindi... Non serve a niente. È come, serve come una stufa in Sudafrica o un climatizzatore Polo Nord, cioè la stessa roba.
Non serve anche qualcuno di più competente, forza.
Allora?
Comunque, no, non la sopporto più, mi passami qualcuno di più competente, dai.
Mauro, allora...
La politica.
Sì.
Dice, eccolo.
Mi viene a dire la crescita. Ma quale crescita, che non c'è più neanche una fabbrica qua in Italia? Stiamo scappando via tutti. Io me ne vado.
Non c'è neanche una fabbrica, ha detto.
Vabbè, allora?
Ma sono scappato via tutti. Allora, ma avete visto su TG Norma 24 cosa gli dà quell'usuraio di Marzone e gli operai in Serbia?
Ma questo sì,
100 euro al mese a 10 ore al giorno.
Allora?
300 euro al mese.
Ma cosa allora?
Io
gli studi allora?
Faccio a uno come Marziano, io prendevo 180 euro al giorno e mi dava 300 euro al mese, ma ci sputo in faccia.
Quindi dice allora?
Ma il fatto che io l'avrei già messo in galera. Ma chi? O gli dai i soldi che hai avuto per 95
aspetta,
anni
arriva,
alla
no?
fine, indietro all'Italia con gli interessi, se cioè io ti metto in galera butto via la chiave.
No, sai qual è il problema? Che questo qui ogni tanto lo fanno uscire perché sperano che sia guarito. E invece
allora, io
detto per un periodo lungo.
Do solo una colpa a Berlusconi, che non l'ha messo in galera la gente come Marchionne. Marchionne, come tanti altri,
aspetta che arrivano.
Dalla Valle ha avuto ragione a dirgli: tu ti lamenti perché non vendi macchine in Italia, fai le macchine di merda? Certo, fai le macchine di merda. Andate a vedere nei parcheggi dell'Iveco su Zara che macchine trovate, tutti meno che la Fiat.
Arrivano,
no, ma adesso si rilassi un po'.
Allora, sì, io voglio vedere nel parcheggio del veicolo di Suzzara. Ci trovi Hyundai, Mitsubishi, Volkswagen, Audi,
poi?
Ci trovi Mazda, ci trovi Citroen, Peugeot e qualche Fiat e qualche Alfa Romeo, qualche Lancia. Perché sì, se uno fa le macchine in Mazda, col carro che l'italiano se ne compra.
Di dove
le macchine più recenti.
Di Mantova.
Di dov'è?
Dove si trova lei, signor Mauro?
Sì, io mi trovo. Fra un po' te lo dico, mi trovo.
Dove
ma
si trova?
Lo dico, lo mi trovo. Ma ascolti, ma voi la realtà sapete cos'è?
La realtà.
Perché non fate una cosa? Quando venite qualche volta qua a Mantova, se avete occasione, se non ci venite né di sabato e domenica durante i giorni feriali, da lunedì e venerdì, fatevi un giro all'Iveco di Suzzara. Fatevelo un
l'Iveco
giro.
Di Suzzara.
E guardate sul parcheggio dei dipendenti che macchine trovate.
Sì.
Trovate il 20% italiano, il 70% è straniero. Perché? E pensare che hanno il 34% di sconto chi lavora nel gruppo Fiat a comprare la macchina del loro gruppo. Sì, piuttosto di accettare quel 34% vanno a prendere la macchina straniera, un motivo ci sarà, o no?
Certo, non c'è dubbio. Mantova, in che zona di Mantova lei sta, Mauro?
Io abito vicino alla città.
Vicino alla?
Alla città, ma ci sto per poco. Ci sto fino a massimo dicembre.
Beh, è chiaro, mi sembra chiaro che lei ci sta.
Viene ricoverato all'ospedale Carlo
No, me ne vado a lavorare o in Danimarca, o in Austria, o nella Svizzera tedesca, o in Germania.
Ecco, non sentiremo la sua mancanza, guardi.
No, non soprattutto, sa cosa farò? Sa cosa farò quando me ne andrò in Italia? Faccio come ha fatto Sordi con i lavoratori.
Vada.
Lavoratori italiani. E gli ha fatto la pernacchia. Voi arrangiate voi. Con sto dittatore di Napolitano.
Ma che c'entra Napolitano?
Con di Monti.
Ma che c'entra adesso
Napolitano?
Ma non la tratteniamo.
Arrivano. Mi dia una via.
Pure all'estero.
Scusatemi.
Mi dia una via a Mantova.
Quando dicono il popolo sovrano.
Sì.
Ma quello è il popolo sovrano che abbiamo votato Berlusconi e ci troviamo il cognato di De Benedetti. Oh, ma stiamo scherzando?
Ma chi è il cognato di De Benedetti?
Gli italiani sono tutti imbecilli.
Ma chi è il cognato di De Benedetti?
Ma dai.
Senta. Qual è la moglie di Benedetti? La seconda, no, la prima, la seconda.
Ma non lo
si chiama Silvia Monti. In Italia le cose, le coincidenze non esistono.
Ma che c'è? Sta dicendo?
Ma lei è grave, ma lei è bagnato in testa.
No, no, io non sono grave. Ma anch'io vedevo che era la seconda moglie di Benedetti.
Vabbè, scusi, dove si trova?
Ma non il biglietto per l'estero, ma solo andata, dico.
Ma lei dove si trova a Mantova esattamente? Mi può dire la via? Perché...
non fate passare, non fate passare le stupidate. Ma che la gente non è stupida.
Ma guardi che stanno arrivando. Stanno arrivando, Mauro, stanno arrivando due signori.
Stanno arrivando. E poi, perché non dite che i soldi... E le coprocce ce le vanno tutti in Svizzera. Ma chi non lo dice in Svizzera? Ma
scusi, scusi Mauro. Scusi un attimo, Mauro. Adesso arrivano due signori vestiti di bianco. No,
ascolti, Cruciani.
Sì.
Adesso mi devi spiegare perché in una città come Bellinzona,
sì,
che
Bellinzona,
fa un quarto,
sì,
della popolazione di Mantua.
Sì.
Qui a Mantua abbiamo due cop. Sì. L'altro sono sette.
Dai, ma è
possibile che sette cop a Bellinzona, che su sette cop ne lavorano lui e le altre cinque, c'è cioè il direttore, la commessa e il magazziniere, e nessuno dentro, per giustificare il passaggio di soldi dall'Italia alla Svizzera. Questi giochini qua sono vecchi come i sassi.
Vabbè, Mauro, se lei non ci dice la via, però è difficile che arrivino i due signori. I due signori in camice, quando si avvicinano, lei stia calmo, stia fermo.
Cominciare.
Arriva.
Ma ormai la scoperta dell'acqua calda,
Zac.
La scoperta dell'acqua calda è vecchia.
Salvatore da Catania. Salvatore da Catania. Buonasera, Mauro. Salvatore.
Buonasera, Cruciani.
Vada.
Nulla, volevo semplicemente...
Nulla? Come nulla? Ha chiamato lei.
Nulla. Ho chiamato io, sì. Nel senso, nulla. Semplicemente la volevo un attimo beccare. Sono rimasto basito la settimana scorsa quando lei, parlando con la Flavia Vento, praticamente è diventato un barboncino scodinzolante.
Ma che devo fare con Flavia Vento?
Scusa. Parenzetto, non farti dare del paraculo, Parenzetto. Il paraculo è stato Cruciani in quell'occasione. Parenzetto in quell'occasione è stato se stesso. Si è rivolto alla Vento così come si doveva rivolgere, perché la Vento, dai, parliamoci chiaro, sarà una bella donna, ma ha tre neuroni. Fa tutto con tre neuroni.
Ma lei prende tutto sul serio?
Evidentemente a lei non piacciono.
Lei prende tutto sul serio?
Non è importante per lei che una donna abbia tre neuroni o ne abbia mille.
Lei prende tutto sul serio?
Prende tutto
sul serio?
Vabbè, prenderò tutto sul serio, ma l'impressione è stata quella. Per me ha perso mille punti. Volevo dire di dare un po' più eco al Movimento 5 Stelle.
Ma senta, ma lasci perdere, andiamo con la borsa, andiamo eco. Parliamo dalla mattina alla sera di Grillo, borsa. Eccoci qui, 800 24 00 24, è iniziato il confronto tra i candidati del centrosinistra. Sta parlando Laura Puppato. Cioè, lo stai vedendo, Parenzo?
Infatti sto vedendo. Grazie di tutto, ci sentiamo domani.
Sì, ma grazie di tutto cosa? Grazie di tutto cosa?
No, stavo salutando te.
Perché, scusa?
Sto guardando il dibattito.
Ah, stai guardando il dibattito.
No, sono concentratissimo. Voglio dire solo questo commento a caldo, domani chi sarà? Perché alla radio non si vede la televisione, non si vede come sono vestiti.
E allora?
Alla radio, no?
Sì.
È un altro mito.
Allora dimmi, vai veloce, su.
E la signora Puppato è vestita come una Merkel un po' più moderna. Questo è il primo commento che ti voglio dare.
Una Merkel moderna.
Ha un tailleur similare a quello della Merkel, un po' più moderno. Non so se sia rassicurante. E l'unico con la cravatta rossa, questa è l'altra notizia che ti posso dare.
È Bersani.
Diamola all'agenzia, bravo, è Bersani. Conduttore vestito molto bene, molto elegante, ottimo vestito... fumo di Londra, taglio sartoriale partenopeo, cravatta di Renzi viola, su questo si potrebbe, come dire, ragionare sulla Fiorentina, sul sfida nel mondo del teatro, ad esempio il viola è bandito, ecco, quindi camicia bianca.
Mazza, che osservazioni che fai,
E cravatta viola,
osservazioni,
è tutto osservazioni, diretta,
osservazioni spettacolari, adesso parla Renzi,
Senza finta.
Di dire quello che ha già fatto. Sicuramente l'IMU, lei faceva riferimento a ciò che noi abbiamo fatto a livello locale, ma anche nel mio caso l'addizionale IRPEF. Noi le tasse a Firenze le abbiamo abbassate, dallo 0,3 allo 0,2, con l'addizionale IRPEF che è una delle più basse d'Italia. Le abbiamo abbassate anche quando ero in provincia, addizionale IPT. Perché questo, l'IPT? Perché penso che di tasse questo paese stia morendo. Allora, c'è bisogno sicuramente di combattere l'evasione, lo vedremo dopo, così ci ha anticipato.
Bene.
C'è bisogno però di cambiare le regole del gioco. Oggi c'è un costo immediato che è il costo economico e c'è un costo di tempi. Noi proponiamo che lo Stato mandi a casa di ciascun cittadino la dichiarazione dei redditi precompilata, che l'impresa abbia un sistema per il quale si collega al software centrale, si collega all'ufficio centrale.
Vabbè.
E dialoga.
Nicolò da Siena, buonasera.
Buonasera, caro.
Dica.
Senta, a parte che io sono un suo ammiratore.
Vabbè, poi?
Lei mi intrattiene. E poi sarò veramente telefonico. Volevo dire.
Che vuol dire che noi siamo telefoni?
Come?
Telegrafico vuole dire.
No, telegrafico è se non le mando mica un telegramma, io sto telefonando, per cui è telefonico.
Ah, ok, sarà telefonico. Allora?
Allora, volevo dire solo una precisazione. C'è stato un suo ascoltatore che ha detto che lei è l'ultimo stupido.
E vabbè, se ne dicono tante, va bene anche questo.
No, questo è un grande complimento. Lei lo dovrebbe prendere per un grosso complimento ed esserne fiero. Perché se lei è l'ultimo, sa quante migliaia ce ne sono prima di lei?
Vabbè, però adesso a me non me ne frega niente dei complimenti. Diciamo una cosa così che ci crea un po' di discussione, Nicolò.
Questa è una
niente,
cosa,
Mario dalla provincia di Roma, grazie, buonasera.
Sì, buonasera Cruciani.
Dica.
Allora, dica, ci diamo del lei? D'accordo.
Diamoci del lei, certo.
D'accordo, allora io mi volevo riagganciare a quella telefonata di prima, di quello della P di parcheggio e di tabaccaio, forse perché sono un tabaccaio, però voi, cioè, è stata molto pittoresca quella telefonata, però penso che in fondo abbia molta ragione, moltissima ragione, e cioè che in Italia la classe borghese è andata, sta sparendo. Io mi trovo, ripeto...
La classe borghese sta sparendo. Sì, sta sparendo.
Con la fame, certo, se siete rimasti in pochi, purtroppo non fate nemmeno più diciamo, alzare la percentuale, perché la maggioranza sta andando a farsi fottere. La gente c'è un malumore non indifferente, e quello che diceva il signore che voleva andare in Germania, in Svizzera, voleva andare, effettivamente è quello che io sento... in giro, sento quando vengono nel mio negozio, che purtroppo l'Italia la stanno maciullando, è stata fagocitata da questo sistema che poi...
Ma qual è il sistema? Di che sistema parla?
E il sistema è il sistema politico, diciamo, però cioè, i politici hanno le loro cose che stanno mangiando con le pensioni, con i vitalizi, eccetera, però penso che sia un sistema abbastanza economico che va al di sopra dei piccoli politici. Che sono.
L'abbandono. Ossessionato, hai capito Parenzo? Ossessionato.
Ma tu hai capito la proposta di Nicky Vendola? Che
ma
ha rilanciato?
Non me ne frega niente, che ha detto? Dimmi.
Beh no, vuole introdurre in Italia una tassazione del 75%.
Sì.
Ripeto, 75% per chi guadagna più di 1 milione di euro.
Sì. 75% da 1 milione in su, come ha proposto Hollande in Francia.
Sì, lo ha ribadito qui pochi secondi fa.
Una roba da punturina in Italia, lo sai, no? Come se non
abbastanza.
Ci fosse già la pressione fiscale. Una cosa è la patrimoniale, una cosa è il 75%, su cui ragionano anche uomini di centrodestra, come abbiamo sentito per esempio dal signor Zamorì l'altro giorno, che è questo nuovo personaggio che è uscito fuori dal centrodestra. Una cosa è il 75% da 1 milione in su, come ha proposto Hollande in Francia. Infatti tutti quelli che hanno oltre 1 milione in su stanno cercando il modo di nascondere i soldi. Cioè, parla in sostanza di innalzamento della pressione fiscale. Vabbè, sta parlando Bersani, ma noi abbiamo l'autrice di questa canzone, la nostra amica Maristel Polanco. Buonasera.
Buonasera a tutti, come state?
Come sta, caro Parenzo? Che regalo che ti ho fatto questa sera.
Ma è in studio con te, professore?
No, non è in studio.
Parenzo sta loco.
È loco, Parenzo, è loco. Com'è? Loco, ha detto.
Cosa vuol dire loco?
Matto vuol dire, mamma mia, non sa le lingue, signora Polanco.
Sì, non sa le lingue.
Signora
Polanco.
Sì, ma perché che male?
Presentata come fosse Fiorella Mannoia, pensate.
Che male ti ha fatto? Che male sta dicendo che lei non sa cantare bene.
Ma diciamo. No, ma lei se no, diciamolo subito. Diciamo subito, signora Polanco, se lei non avesse quel meraviglioso visino
lasciamo pensare, questa bella presenza che noi vediamo.
Sì, io sono
foto,
bella, non è che quella, scusa.
Bella, non bella. Partecipato alle feste di Arcore.
E poi si nasce con la voce, tutti abbiamo la voce, ma bisogna poi andare a scuola, fare fare il diafragma, quindi io studio, canto, cioè.
Se lei non fosse andata alle feste di Arcore,
sarei andata a casa tua tutte le sere a fare festa con te.
Che com'è sta cosa se non fosse andata alle sere
di Arcore? Ma diciamo la verità, perché non si può essere ipocrita.
Sarei
se lei non
con
fosse
lui
andata
tutte le sere a fare
Arcore,
festa.
Hai capito?
Delle sue, da cara loca, delle sue doti canore, ce ne saremmo non fottuti, ma ampiamente fottuti, io dico.
Ma stai scherzando, non credo.
Ma stai scherzando tu? Ma chi se ne frega di come canta la Polanco? È interessante, viene da noi perché chiaramente è stata alle feste, è Maristel Polanco, è bella, è quella del Bunga Bunga.
Scusa, guarda, io ho vinto Miss Roberta nel 2007.
Ma quale Miss Roberta?
È chiaro, Michelon si è chiamato la fascia come il sedere più bello d'Italia, perché questo è il concorso che fanno
cos'era?
Qua.
Che cos'era questa?
L'ho vinto io, è il lato B più bello.
Il lato B più bello d'Italia, quando l'ha vinto lei, scusi?
È nel 2007, caro.
Nel 2007, ma dov'è sto concorso? Dove lo fanno?
Miss Roberta?
Miss Roberta, lei ha capito, Parenza, ha vinto Miss Roberta.
Ma
il lato
quindi
B.
Era, sì, avevo già fatto.
Non è che canta, hai capito? Questa ci cita un concorso dove ha vinto perché il suo sedere è meraviglioso, ma il sedere non canta, cioè tu la invita, magari canta per chi lo guarda.
No, ma in Italia canta, purtroppo. Cioè.
Quello conta, dice lei, conta
ma
molto.
Ma tu l'hai invitata presentandola come una cantautrice, come una che canta. Noi ce ne saremmo fottuti, ti ripeto, se non fosse la signora Polanco del Bunga Bunga.
Ma invece no, vedi, non vedi così.
No, ma Parenzo è fatto così, che vuole fare?
Ah no, perché scusa,
Cruciari. Di me, invidioso lui.
È invidioso che lei andava al Bunga Bunga,
è invidioso.
È invidioso del Bunga Bunga, dillo Parenzo, sei invidioso del Bunga Bunga, su.
Ma non sono
invidioso.
Hai capito? Sei invidioso del Bunga Bunga, di la verità, sei invidioso della signora Polanco, di la verità, vorresti avere una storia con la signora Polanco, dilla tutta.
Ma perché dici stupidaggini?
Dilla tutta.
No, non mi interessa assolutamente avere nessuna storia con la signora Polanco, né tantomeno sentirla cantare, forse ancor meno sentirla cantare, forse sì.
Vabbè, scusi, quanti soldi le dà mensilmente il signor Berlusconi, signora Polanco?
A me?
Sì, ogni mese, quanto le dà?
2,5.
Al mese, sì, ma l'ha detto lui Berlusconi.
No, lo dica lei, lo dica lei.
2.500 euro, ma l'ha detto lui.
L'ha detto anche lui, lui personalmente
sì,
proprio
detto
no.
Tanto tempo fa.
Sì. Ma scusi, ma è vero questa cosa qua che praticamente da un po' di tempo a questa parte una serie di persone, una serie di ragazze, noi non, per carità non facciamo delle supposizioni, non è che non è che pensiamo male, però è vero che tutte queste ragazze prendono tutte la stessa cifra?
Da quando siamo rimasti senza lavoro, che nessuno ci vuole dare lavoro, tutto lui si prende comunque cura, perché comunque una persona che è umanitaria, come ti avevo già detto.
Umanitaria, sì.
Nessuno ci dà lavoro, come puoi vedere nessuno lavora. Dimmi pure delle ragazze che tu senti lavora, cioè del Bunga Bunga, della storia.
No, però
quale
prima
sta lavorando? Dimmi io cosa.
No, non lo so, non nessuno.
Ragazze. No, ma devi vedere questo, ma devi vedere la realtà.
Ho capito, ma perché
non siamo solo dei numeri, capito? Non ne frega un cavolo di nessuno di noi le ragazze, ma io me ne foto, capito? Di tutti. Non ne frega un cavolo di nessuno, nel senso che comunque sono stata maltrattata, e questa è una cosa anche da vedere, capito?
Ma da chi maltrattata, dici? Da chi?
Ma da tutti, sai cosa vuol dire? Che in tutto il mondo tu clicchi Maristel Polanco,
sì,
e c'è la prostituta di Berlusconi, solo che conosco Berlusconi, come me tante altre ragazze, quindi se veramente gli fotteva qualcosa a loro di noi, si proteggevano anche di queste voci, di tutte le cose, capito? No, però solo per arrivare a lui, perché ogni volta che magari si vuole candidare sempre tirano fuori una storia, allora per quello, capito?
Ma il più cattivo di questi qua chi è stato? Quello che vi ha denigrato di più? Chi è?
Guarda, ci sono i giornalisti, tutti di più, tutte le persone che odiano lui, odiano me, odiano tutti, tutti quello che hanno a che vedere con Berlusconi,
sì.
Ma non è che ci proteggono così, capito? Cioè solo per lui, perché se dicono qua bene queste ragazze.
Però scusi, lei prima di questi 2.500 euro al mese, quanto riceveva mensilmente?
Io non ricevo niente mensilmente, prima io lavoravo.
Ogni tanto però Berlusconi le faceva qualche regalo, o no?
E l'avevo detto, sì, lui ogni tanto mi aiutava, è vero, l'avevo detto, lo dico ancora.
Adesso invece 2005 fisse, ma non è un po' troppo poco, un po' per il tenore di vita?
È
che
poco, lo so che è poco, pochissimo, rispetto a quello che guadagnavo io quando lavoravo, cioè.
Molto poco.
Molto poco. Però meglio di niente, dice lei, no?
Purtroppo, tanto lo Stato italiano, se hai bisogno di una casa, non la dà nessuno, neanche gli italiani, il comune, nessuno gli dà niente.
Beh, ci mancherebbe altro.
La gente che senza casa comunale, la gente che vive per strada, nessuno l'aiuta.
Scusi, ma Polanco, ma questi soldi come vengono dati? Perché
Parenzo... Ma lui, un bonifico fa lui.
Ma lei li dichiara nelle tasse poi, questi soldi o no?
È chiaro, come faccio a stare in Italia? Noi stranieri facciamo quello che paghiamo di più, 200 euro. Pensate, un straniero che ha 4 figli per ognuno.
Ma c'è una ricevuta di questa roba? C'è una ricevuta di questa roba?
Ma come faccio a stare in Italia senza la ricevuta, caro?
No, ma che ne so, qualcuno ha detto...
Purtroppo non si vive più in Italia.
Ma
che... Dovete voi andare ai Caraibi, dovete immigrare uno ad uno, perché qua non si può vivere più.
Allora, eccoci qui, 800-24-00-24, che c'è Parenzo? Ti stai scaldando? Che è successo?
No, cos'è sta musica assordante, si capisce niente, cos'è sta roba?
Sono le canzoni del signor Polanco, ma uno non può fare un disco a cantare una canzone, mica ti obbligano a comprarlo questo disco.
Vero, cioè,
non è che sei obbligato a comprarlo, scusi.
Ma sembra che hai presentato Franco Battiato.
Un attimo, che c'è?
www.muñecasconclasse.com, lì
bene,
puoi
bene.
Scaricare tutto.
Capito? Scusi un attimo, siamo Polanco, ma oltre a questi 2500 euro Berlusconi come l'aiuta?
Come magari non so, nei consigli quando sto male, queste cose così.
Ma qualche altro aiutino economico? Qualche altro aiutino?
No, non c'è nessun aiutino economico.
No, a me niente, non c'è niente di male.
Tutti sanno quelli che cosa ho in banca, qual è il mio conto corrente, quelli che la finanza, tutti loro, quelli che devono veramente sapere tutto, già sanno ormai, sanno tutto.
Sa tutto, e quanto c'ha, quanti soldi c'ha in banca lei?
Non posso dirlo, non ne ho soldi.
È diventata un po' ricca? No, non è diventata ricca con questa storia.
No, ma chi diventa ricco in Italia a questi tempi, caro mio? Era pure nell'anno 90 più, cioè, mai diventare ricco in Italia è un sogno, e neanche, anche i sogni.
Vabbè, ho capito, si può, dipende come quello che uno fa nella vita. Scusi un attimo, ma è vero o no che lei dice, insomma, finché Berlusconi vive per noi, spero che viva sempre.
Lei, lunga vita al presidente, sempre.
Lunga vita.
Sì, anche a te, a tutti.
No, a tutti, però in particolare.
Tutti quelli che ascoltano.
Però se io crepo, a lei alla fine non cambia nulla.
Mi interesserebbe, perché sei l'unico che mi tratta bene in quel programma, quell'altro lì, anche a lui lunga vita.
Lunga vita a tutti. Però in particolare a Berlusconi lunga vita, no?
È chiaro, a Berlusconi, guarda che vivrà tantissimo a lungo, io lo so già.
Lei dice,
Sì, perché più la gente ti tratta male, sì, più ti invidia, più ti odia, più trionfi, più vai avanti.
Più vai avanti, sì, però, e soprattutto...
Così i nemici vedono la tua crescita, capito? Ma sempre così.
E soprattutto a lei diciamo la verità, cioè, più vive Berlusconi e più c'è qualcuno...
Se va a lavorare.
È chiaro, cioè, se mi dà lavoro io sono qua, se mi aiuta anche, perché no?
Ma le ha assicurato, ti aiuterò sempre.
No, quello lì no, sempre, però finché la barca va se lasciala andare, il giorno che trovo un lavoro lui lo sa che io mi impegno, c'ho il mio gruppo, tutto, vado avanti, c'ho voglia di lavorare, allora se fossi tenuta sempre a casa, ma no.
Però perché una
di lavorare, di fare tante,
certo,
cose,
tante cose. Signor Polanco, però perché non dirlo una volta esplicitamente quello che tutti pensano? Parenzo, diciamola chiaramente questa cosa. Tutti pensano, ma non c'è niente di male, guardi che il sesso è una bella cosa, è una cosa straordinaria. Il sesso lei lo sa benissimo, è una cosa molto bella. Allora, perché uno dice, sì, una volta ho fatto sesso col signor Berlusconi, lo dice esplicitamente, ho fatto sesso, non c'è niente di male, è una cosa bellissima, straordinaria, meravigliosa, è la vita, lo dica esplicitamente una volta.
Sì, io volevo, ma lui non ha voluto, questo è il problema.
Ma come no, ma dai, come? non è vero, non ci credo.
Sì,
ma quando
perché
è successo?
Perché fanno delle tenerezze alle donne mamme.
Cioè, non ho capito, lei voleva e lui non ha voluto?
Sempre ha detto che li fanno le tenerezze le donne, che madre, così la vede, così, capito? Non è una persona molto tranquilla, non è come lo dipingevo.
No, io non lo dipingo in nessun modo. Scusi un attimo, lei voleva, ma com'è successo? Quando è successo? Cioè, eravate lì sul letto, com'è successo?
Come nel letto? Cosa dici?
No, ho capito, lei dice io volevo farlo e lui ha detto no.
No, non l'ho detto una volta, possiamo fare un bambino così, c'è un bel mulattino così, no, ma già c'hai un figlio, poi io... ma scherzavo così.
Ma no, certo, però a lei sarebbe piaciuto fare del sesso con il signor Berlusconi, no?
ma lui, sai, un grande amatore, un grande uomo, un Julio Iglesias, un boemio, un romantico.
Ma che ne sa che è un grande amatore, scusi?
Ah, mo, perché c'è comunque un uomo nella storia, io ho letto tutto.
Sì, ma un grande amatore, che ne sa che è un grande amatore, scusi?
Con tutte le donne vuol dire che è un grande amatore.
Lei dice, un grande amatore. Bah. Ma quando è stato l'ultima, quando è stato l'ultima volta? L'ultima volta lei ad Arcore?
Tempo fa, non mi ricordo più ormai.
Ormai è tutto finito là, eh?
Sì, tutto finito, che la tristezza.
Che tristezza, tutto finito.
Ma come che tristezza?
Tutto finito, tutto finito.
In Italia è tutto finito.
Tutto finito.
Se la vi.
Se la vi, bunga bunga è tutto finito.
Sì.
Tutto finito. Lei fa questo clamoroso e meravigliosa opera lirica, musicale.
Ci dica un travestimento che ancora non si è saputo. Lei ha detto ho fatto la Boccassini, altre cose. Che altro travestimento ha fatto? Ci faccia sognare.
Mi sono travestita da me stessa, perché sai.
Vabbè, da se stessa, quello è chiaro.
No, basta, quelli sono.
Sai. Da Merkel no.
Da Merkel no, la signora Merkel.
No, è troppo figa.
Va bene, ciao Maristelle, ciao.
Parenzo, ti do un beso molto grande, sito.
Ti dà un bacio, te lo traduco, ti dà un bacio solo a te, te lo dà.
No, fammelo ridire in brasiliano un attimo.
No, non è in brasiliano, è spagnolo. È ignorante.
Sono parlo spagnolo.
È ignorante.
Fammelo ridire in spagnolo.
Te quiero mucho y pórtate bien y escucha la música de Muñecas con Clase.
Ma le dia un bacio, le dia un bacio. A domani, 18:30, ciao.
Il generale Petreus avrebbe dovuto essere cacciato a pedate del sedere per gli errori che ha fatto come generale, non perché appunto ha tradito una moglie cessa per una ragazza bella.
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8, ragione,
lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.
È una cessa.
Eccola.
Radio 24. La passione si sente.